Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Overbooking, Radio Sandonà 102.2, ben trovati per una nuova puntata e in compagnia di un nuovo libro, in compagnia di Radio Sandonà 102.2, io sono Alvise e con me un gradito ritorno c'è ancora Giulia.
E ciao a tutti.
Giulia che rimane con noi ad affrontare la calura estiva, nel senso che, come tutti sanno, Radio Sandonà è dotata di un sistema clima notevole e quindi veniamo a passare l'estate in questo studiolo. Allora, il libro di questa sera è un libro fresco di stampa, si tratta di Acciaio, scritto da Silvia Vallone. Silvia Vallone, una scrittrice esordiente che si è classificata seconda all'ultima edizione del Premio Strega e che sarà il prossimo 22 luglio a Jesolo per presentare appunto questo suo romanzo. Tra l'altro ringraziamo moltissimo la municipalità di Jesolo che ci permette questa intervista in esclusiva. Acciaio, pubblicato da Rizzoli, ha avuto un notevole successo di pubblico e di critica e questo non è da poco per essere un emergente.
Infatti, Silvia Vallone è giovane, non solo ha già pubblicato il suo primo romanzo, ma è anche arrivata in finale al Premio Strega, quindi siamo assolutamente
basiti, possiamo essere basiti.
La invidiamo tantissimo, ovviamente, come sempre, e inoltre il suo romanzo ricordiamo che ha anche sollevato varie polemiche, perché parla di questa periferia violenta, diciamo, ed ha sollevato polemiche e problemi lì appunto a Piombino, che ha posto di cui parla.
Esatto, infatti adesso avremo a breve il collegamento telefonico con la scrittrice. Riassumendo velocemente il contenuto del romanzo, si tratta della storia di due amiche per la pelle, Anna e Francesca, cresciute in via Stalingrado, una fantomatica via di Piombino, connessa in tutto e per tutto a quella che è l'attività prevalente della città. Beh, l'attività prevalente, quantomeno l'attività di chi vive in via Stalingrado, ossia il lavoro presso una famosa acciaieria. Francesca ed Anna vanno incontro alla vita in questa realtà dura, in questa realtà difficile, vanno incontro alla vita e passano in sostanza dall'infanzia alla giovinezza con tutto quello che ciò comporta. Senza ulteriori indugi, io andrei a presentare il primo pezzo che ho scelto proprio perché probabilmente aiuta un po' a entrare nel tema del libro. Si tratta di David Bowie, remixato dagli Air, e parla di un futuro migliore, che è quello in cui Francesca ed Anna sperano e quello che le due ragazze auspicano per il loro domani.
Please take back this fear and wonder.
questo era David Bowie sui 102.2 di RSD e dovremmo essere in collegamento con Silvia Vallone. Silvia, ci sei? Oh,
ciao.
Bellissimo, guarda.
Ciao.
Siamo felicissimi di averti con noi. Allora,
grazie.
Abbiamo iniziato a parlare brevemente del tuo romanzo d'esordio, Acciaio, e dicevamo che è lo scontrarsi e l'incontrarsi con la vita adulta, in sostanza, di Anna e Francesca, che sono le protagoniste del romanzo. Però, accanto ad Anna e Francesca, quello che ci ha particolarmente colpito leggendo il libro è il fatto che ci sono... una fauna di altri personaggi, ossia Anna e Francesca vengono da due famiglie molto diverse, ma che in qualche modo giustificano e influenzano le loro vite, e sono entrambe in un certo senso delle broken families.
Ma sì, appunto, a me interessava, oltre che raccontare la storia dell'amicizia fra queste due ragazzine adolescenti, mi interessava proprio ricostruire un mondo, che è il mondo dei quartieri popolari, dei casermoni, dove si ammassano queste famiglie che vivono in questo caso di fabbrica, quella fabbrica che appunto si dice che non esiste più, in realtà esiste, anche se semimorente, però dà ancora sia cibo che però morte. Ecco, mi interessava questo mondo proletario di oggi.
E infatti leggendo il tuo libro ci è venuto in mente altra letteratura, perché in un qualche modo anche nel cinema attuale mi viene in mente un certo interesse per questo tipo di tematiche, e poi nella letteratura italiana, anche pensando a Tre operai di Carlo Bernari. Perché questo soggetto?
Beh, da una parte c'è appunto il discorso che oggi in Italia, soprattutto i grandi canali come quelli della televisione in particolar modo, ma anche i giornali, parlano molto poco di quello che per me è il paese reale. L'Italia è soprattutto provincia, è soprattutto lavoro, mestieri, operai. Ecco, questa Italia è passata sotto silenzio, come si tende anche a rimuovere la povertà, appunto le realtà più scomode, più difficili, che però secondo me hanno un sacco di fascino. E in questo senso è bello perché la letteratura, non solo io, ma appunto siamo in molti, abbiamo riscoperto, diciamo, la voglia di raccontare queste realtà scomode, proprio come appunto negli anni 60 faceva Volpone o faceva Pasolini.
Ecco, poi a proposito, c'è un qualcosa del libro che mi ha colpito, la contrapposizione anche politica tra Alessio e la madre. La madre, in un certo senso, attivista di sinistra, Alessio operaio, però con una coscienza di classe in un certo senso molto smorzata.
Ma questo è esatto, proprio perché corrono almeno due generazioni, insomma una generazione tra madre e figlio, e quindi in questo senso appunto è un'altra cosa di quelle che volevo raccontare, in qualche modo denunciare, cioè il fatto che oggi gli operai esistono ma non si sentono più una classe, ovvero non si sentono più rappresentati politicamente, neanche culturalmente, e hanno sogni, per questo sogni molto diversi da quelli che avevano i loro genitori, che erano figli di una fabbrica che insomma produceva in pieno sviluppo, di un'ideologia, ecco, operaia. Tutto questo adesso non c'è più, c'è un disorientamento politico nella classe operaia. È un altro fatto che volevo, insomma, denunciare.
E per parlare invece un po' di te, noi sappiamo che tu sei al tuo primo romanzo, quindi sei un esordiente, sei molto giovane e sei una donna. Uno di questi tre elementi, o tutti e tre, ti hanno creato qualche difficoltà nell'ambiente letterario italiano?
Beh, diciamo che, ecco, io comunque continuo a, diciamo, a frequentare gli stessi ambienti e gli stessi amici di prima, quindi molti operai, gli amici d'infanzia. Ecco, l'ambiente letterario non è esattamente il mio ambiente, però detto questo, in effetti è vero che c'è un po' di diffidenza in Italia per le scrittrici femminili. Basta veramente vedere le classifiche, pensare tutti i bellissimi libri scritti da donne e che sono in effetti un po' osteggiati o poco letti. Io mi auguro, insomma, che questa situazione, insieme a un po' di maschilismo che da tutte le parti c'è in questo paese, possa migliorare.
E come mai questo succede, secondo te?
Ma è proprio per me è un problema generale di cultura di tutta l'Italia, nel senso che appunto da una parte la verità è che ci sono ancora tantissime donne che vivono perché hanno un marito accanto, dipendono dallo stipendio di un marito, che non si sentono degne di camminare per strada tranquille se non hanno un marito accanto. Da una parte c'è ancora questa realtà e dall'altra poi viene propagandata l'altra faccia della medaglia, che è quella appunto della velina, quindi della ragazzina che vale in quanto corpo da esibire, e invece si tende a provare una sorta di diffidenza per la donna che invece fa il chirurgo piuttosto che il docente universitario, non viene ancora percepita esattamente come uguale.
Ricollegandomi al discorso che facevi un attimo fa, beh, Anna e Francesca nel tuo libro sono in sostanza... traspare un'idea del fatto che sono delle belle persone, però non, cioè è il, diciamo, è il corpo il veicolo principale del loro messaggio. E come dici da qualche parte all'inizio, probabilmente questo è legato al fatto che siamo in un mondo in cui la fonte di informazione è la televisione, e quindi i canoni che un po' ci sono imposti in sostanza.
Beh, diciamo che da una parte io ho puntato molto sul corpo, proprio perché il corpo adolescente è il corpo che si trasforma, il corpo che sorprende e inquieta anzitutto le protagoniste, che si vedono diventare donne senza poter gestire questa trasformazione, che è molto affascinante. Dall'altra parte è anche vero che queste ragazzine, come tutte le ragazzine di oggi, soprattutto quelle dei ceti più popolari, quelle che magari appunto non vanno in piscina, non vanno alle lezioni di musica, non hanno molte mediazioni culturali e sono quindi più succubi del mito televisivo, che è un mito chiaramente del corpo perfetto, del corpo bello, però anche del corpo, viene da dire, plastificato, un corpo che non ha nessuna inquietudine dentro, laddove invece per me, ecco, nelle mie intenzioni, il corpo di Anna e Francesca è un corpo pieno di movimento, di inquietudine, di cose anche buie e per questo affascinanti.
Ed ecco, tu, come dicevamo prima, sei un esordiente. In Italia ci sono migliaia di esordienti che cercano di emergere ma non ci riescono, e tu ce l'hai fatta. Ci vuoi dire come hai fatto?
Beh, appunto, niente viene dal niente, ovviamente, si può dire, sì. Quindi io credo, poi come in tutte le cose, serva una strada sola, che è la strada del sacrificio, del mettersi lì e anzitutto veramente leggere, andare ad ascoltare gli altri scrittori, cercare dei maestri, perché non si scrive da soli e si ha sempre bisogno del confronto, delle critiche di chi è più grande di noi. Servono anni, serve tanta pazienza, e in qualche modo però mi viene da dire a tutti quelli che scrivono: godetevi la scrittura più che la pubblicazione, perché poi un romanzo è bello proprio perché amate i vostri personaggi, state coi personaggi e non pensate ai lettori, all'editoria, quella è tutta roba secondaria che verrà dopo.
Un'ultima domanda riguardo ai un po' i canoni comunicativi. Beh, ritornando al fatto della televisione, qualcosa che ho sentito di recente è che da un sondaggio risulta che in Italia esiste un buon 33% di popolazione che ha come unica fonte informativa la televisione. Come ci si avvicina, secondo te? È una questione di linguaggio? È una questione di creare un interesse per la lettura? Ti sei fatta magari un'idea su questo tema?
Ma io più che altro, cioè, è chiaro che dispiace sapere che la letteratura non è diffusissima in questo paese, perché comunque i libri sono attivi, implicano una partecipazione e quindi comunque fanno crescere, è un'esperienza didattica sempre leggere, laddove invece è chiaro che l'esperienza della televisione è un'esperienza passiva. Poi io non ce l'ho con la televisione in sé per sé, è un mezzo, è uno strumento di diffusione. Il grave problema secondo me è come la televisione oggi in Italia viene utilizzata, e viene utilizzata a mio modo di vedere molto male, perché appunto si parla molto poco dei problemi reali del paese, si passano molto poco i film che veramente vale la pena vedere. e invece viene passato molto di patinato e molto di fasullo, e questo per me è un modo per tenere, insomma, appunto, i cervelli addormentati, e non è bello, ecco.
Ecco, e nel tuo libro c'è una grande varietà di personaggi. Io sono stata molto incuriosita dalle comunità di gatti mutanti di cui parli.
Ma sì, questa è una cosa che è vera, nel senso che sono partita dalla realtà, nel senso che i miei amici che lavorano in fabbrica mi hanno raccontato di queste comunità di gatti che vivono sotto i capannoni della Lucchini, quindi vivono senza veramente mai vedere la luce del sole. E poi a Piombino ci sono moltissime comunità feline, di randagi. Ecco, queste comunità di gatti malmessi, che però resistono a tutto, per me sono stati un po' una metafora, un contraltare invece delle mie comunità umane, che fanno anche loro molta fatica, insomma, arrivare alla fine del mese.
Silvia, noi ti ringraziamo tantissimo e non vediamo l'ora di vederti a Jesolo il prossimo 22 luglio.
Vi ringrazio di tutto, spero appunto di vedervi il 22.
Ecco, e allora, beh, guarda, noi saremo quelli simpatici vestiti male, e dovresti riconoscerci.
Scalcinando.
Ok, va bene.
Con dei gatti in mano, probabilmente.
Perfetto.
Okay, grazie mille.
Grazie.
Ciao
a tutti.
Bene, allora, dopo queste belle parole di Silvia Vallone, direi che potremmo ascoltare una canzone. Ascoltiamo Tour de France di François sui 102.200 di Radio Saint-Donat.
Thank you.
2 Radio San Donà, ben ritrovati con in compagnia di Overbooking con il libro di questa sera, che è il romanzo di esordio di Silvia Avallone intitolato Acciaio. Silvia Avallone, che è stata con noi fino ad un attimo fa, è stata con noi, diciamo, telefonicamente, e ci ha un po' spiegato i contenuti del suo romanzo e il suo iter da scrittrice, che l'ha portata a realizzare appunto questo primo romanzo per Rizzoli. Silvia Avallone, che il 22 luglio sarà a Jesolo per presentare appunto Acciaio. Allora, abbiamo trattato un po' degli argomenti e un po' delle tematiche che poi si ritrovano all'interno del libro. Diciamo che il libro ha avuto un successo notevole sia di pubblico che di critica. La critica, per la verità, ha da un lato evidenziato le grandi doti descrittive e le narrativa della scrittrice. Dall'altro c'è stato un po' di un qualche commento un po' astioso da parte dei cittadini di Piombino, che hanno probabilmente scontenti probabilmente del fatto che la loro città è stata dipinta in maniera forse un po' brutale, se vogliamo. Dal nostro punto di vista, quello che la Avallone ha cercato di fare molto probabilmente è dare una rappresentazione di quella che è la vita operaia oggi, quindi non tanto a Piombino, ma in una via Stalingrado, che potrebbe essere a Marghera piuttosto che a Genova, piuttosto che in qualsiasi altro posto d'Italia. Come ci diceva la scrittrice, le due protagoniste, Anna e Francesca, si affacciano all'età matura, e lo fanno partendo da un background che in sostanza non le favorisce. Un background fatto di divertimenti a poco prezzo, di divertimenti in un pattinodromo o di divertimenti in discoteca, e di orizzonti piuttosto limitati. Immaginate che Anna e Francesca, dal loro palazzo in cui vivono, in questa fantomatica via Stalingrado, da lontano nel mare vedono l'isola d'Elba, e uno dei sogni più grandi che ha Francesca è poter andare poter svegliarsi e andare al mare all'isola d'Elba, che è forse a 2 ore di traghetto, e poter prendere il sole assieme ai turisti tedeschi e ai milanesi. Andiamo adesso a leggere, tramite la potente voce di Alice, un passo tratto da Acciaio di Silvia Avallone, e in cui proprio si parla di dei divertimenti delle due ragazze.
In quello stesso momento, sull'ultimo gradino degli spalti, qualcun altro guardava e si rodeva il fegato in silenzio. In realtà c'era un sacco di gente che era uscita pensando di trovare l'America in un pattinodromo, e che poi si era trovata più sola che a casa. Contano le ragazze e i ragazzi che roteano, si lanciano in salti e piroette prodigiose, gareggiano fra loro e filano come razzi a velocità folle. Ragazze magre slanciate, che poco importa cosa combineranno nella vita, perché nell'istante giusto dell'adolescenza sono lì, al centro della pista, nel pieno della festa, sotto i riflettori. È un istante impagabile di gloria. C'erano ragazzi con i capelli sparati dal gel, gli addominali in rilievo sotto le camicie svolazzanti e collane di conchiglia intorno al collo. Ragazzi che chiunque avrebbe voluto baciare, che non si sarebbero mai trovati soli come adesso si trovava Lisa, sull'ultimo gradino degli spalti, in disparte, a osservare il divertimento degli altri. Stava seduta a gambe incrociate nell'ombra più totale, era in compagnia di due messe peggio di lei, e la sensazione di perdersi qualcosa di colossale, di sprofondare. Anche per Lisa era la prima sera una festa. Anche lei aveva trascorso un intero pomeriggio davanti allo specchio, ma ne aveva guadagnato solo in complessi. Alla fine si era infilata il solito paio di jeans lunghi e larghi, la solita t-shirt sformata. E adesso il timido velo di matita con cui si era bistrata gli occhi, sciogliendosi, peggiorava soltanto le cose. Gettò un'occhiata di traverso alle sue compagne. Le sembrava di stare ai confini non solo del patrinodromo, ma dell'intero regno vivente. «Io non sono una sfigata», si disse. Anche se tutti glielo ripetevano, anche se all'ingresso uno stronzo le aveva dato della racchia e lei si era sentita morire. Anche se, ecco, non era proprio bellissima, però era viva e aveva voglia di pattinare e di ballare e di baciare qualcuno. Anche se non era vestita come un fungo, lei, però, dentro, era come Anna. Anna, che in quel momento, a una decina di metri di distanza, si avvicinava alla pista fasciata nel suo centimetro quadrato di canottiera, nel suo mezzo centimetro di gonnellina rosa.
Questo è il primo estratto scelto per voi su Overbooking, tratto dal romanzo di esordio di Silvia Vallone intitolato Acciaio. Anticipavamo prima la storia di Anna e Francesca, che sono due adolescenti di Piombino cresciute in via Stalingrado, che è una realtà difficile, legata sostanzialmente alla produzione dell'acciaio e alle acciaierie. E delle loro vicissitudini personali e familiari. In questa parte vediamo come altri personaggi, ed è il caso di Lisa, che è un'adolescente coetanea di Francesca ed Anna, come questi altri personaggi vivano il loro passaggio all'età adulta, e a differenza di Francesca ed Anna, Lisa si trova ad essere in un certo senso una bruttina, mentre Anna e Francesca, pur avendo un contenuto e una coscienza in un certo senso, usano il loro corpo come messaggio forte e veicolo fondamentale per farsi conoscere e per farsi accettare in quel mondo in cui iniziano ad affacciarsi.
E proprio questo dovrebbe darci lo spunto per riflettere sulla nostra società, sulla società di oggi, del mondo degli adolescenti, delle adolescenti donne che sempre più giovani, in questo caso nel libro hanno 13 anni, però anche più giovani usano il proprio corpo e la propria bellezza per ottenere quello che vogliono.
Sì, infatti nel libro si vede proprio un diverso approccio in Francesca e in Anna al loro corpo, mentre Anna pensa in più parti del libro: beh, io un giorno vorrei essere presidente della Repubblica. Francesca tra sé e sé pensa: beh, io non sono così portata a diventare qualcuno in quel senso lì. Mi basterebbe essere velina, mi basterebbe farmi conoscere per quello che effettivamente ho e posso dare, e quello è il mio corpo. E questo poi porterà nel corso della narrazione a degli sviluppi riguardanti la vita di Francesca che non vi sveliamo, e anzi vi suggeriamo di leggervi direttamente andando a acquistare Acciaio di Silvia Avallone. Accanto a questo però accanto alla figura delle due protagoniste ruota un mondo, ed è un mondo di cui si parla poco, che è il mondo operaio oggi. Come ci diceva Silvia per telefono, una tradizione che ritorna in Italia a Pasolini, ma che oggi non scompare, perché né nella letteratura né nella cinematografia. Mi viene in mente un recente film di Virzì in cui Virzì è un regista che se ne occupa ampiamente in Ovo Sodo, come in tanti altri capolavori, ma Virzì affronta il dramma, se vogliamo, di una classe operaia attuale, cercando, diciamo, di fargli trovare una sua collocazione temporale nei tempi moderni, in cui la classe operaia si dice non esista più. Da questo la figura, ad esempio, di Alessio, la sua contrapposizione con la madre, Alessio si proclama un berlusconiano convinto, pur lavorando in cantiere da quando ha finito le medie. Perché? Perché Berlusconi sicuramente non è uno sfigato, ce lo dice all'inizio. E forse è questo anche quello che l'autrice vuole sottolineare, una perdita del valore, in sostanza del valore di classe che è portato un po' avanti nella figura della madre di Alessio, e che è anche la madre di Anna, e... Un venir meno di quelli che erano degli assunti della contrapposizione fra classi, e una maggior, in un certo senso, fluidificazione di quello che sono le credenze, e i costrutti sociali, in un certo senso. No?
Sì, sono d'accordo con te.
Bene, allora prima di salutarvi, perché come tutte le cose anche questa puntata volge al termine, io vi ricordo che per intervenire in trasmissione potete telefonare allo 0421 56 0993 o mandarci un fax allo 0421 56 0994, altrimenti una mail a radio@radiosandona.it. E adesso Giulia, qui presente, ci svelerà chi avremo la prossima settimana come ospite virtuale, ancora una volta.
Allora, la prossima settimana parleremo dell'ultimo libro di Margherita Hack, che si intitola Libera Scienza in Libero Stato. Un libro che è venuta a presentare a Sandonà la scorsa settimana, e noi c'eravamo e siamo riusciti a raccogliere qualche impressione dalla diretta voce dell'astrofisica, e ovviamente parleremo di questo libro che tutti abbiamo letto con molto interesse.
E, io vi voglio ricordare anche che i contenuti e le discussioni legate non solo a Libera Scienza in Libero Stato, scritto da Margherita Hack, ma anche questa puntata dedicata a Silvia Vallone e al suo acciaio, sono tutti ritrovabili nel nostro blog, che è bloverbooking.wordpress.com. Vi devo anche dire che il blog è stato recentemente rinnovato ad opera del nostro Daniele, che ci conferma di non essere bravo solo con le levette le levette dei microfoni, non facciamo altro che ringraziarlo per questo. E all'interno del blog troverete ben presto una sezione riguardante le attività e il festival letterario che si sta svolgendo presso il comune di Jesolo. Comune di Jesolo che per quest'estate ha organizzato una serie presentazioni di libri che noi vi consigliamo caldamente. Due ci sono, sono già avvenute. È stato ospite recentemente Caro Figlio, lo sarà, come abbiamo detto, Silvia Avallone, ma ci sono tutta una serie di ospiti ci permettiamo di suggerirvi. Tenetevi aggiornati su bloverbooking.wordpress.com per tutti gli eventi che ruotano appunto ruotano intorno a questo festival. Io non ringrazio Giulia innanzitutto per essere stata qui con me e senza un ventilatore, ringrazio Daniele, che anche lui, seppur silenzioso, soffre il caldo come un husky in estate, e ringrazio tutti i ragazzi che ci danno una mano a portare avanti questo programma, a partire da Matteo, Ferdinando, che è questa presenza silenziosa qui con noi oggi, Alice, che ci ha prestato la voce anche per questa puntata. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora con Overbooking, ancora con Giulia, io voglio sperare.
Sì, e con Margherita.
E con la Margherita nazionale. Andiamo a sentire Mr. Gnom e rimanete sintonizzati sui 102.2 di Radio Sandonà. We'll be right back.
sheets that brush my